come dico sempre, nella vita, in tutti i ruoli ci sono le categorie. E dico sempre, ci sono i giocatori che vincono le Champions, i giocatori che non le vincono, i giocatori che non vincono i campionati, i giocatori che vincono i campionati, i giocatori che retrocedono e i giocatori che non retrocedono mai. Ci sono dirigenti che vincono, gli allenatori che vincono e gli allenatori che non vincono mai. Cazzo, se uno vince mai, ci sarà un motivo. Dio santo, Dio.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci qui ragazzi, sarà una serata lunga, 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta potete già prenotarvi e vi annuncio già che dopo le 18 faremo una lunghissima pagina di dibattito, di discussione, di approfondimento sulle questioni legate alla Juventus, di cui vi diamo l'aggiornamento di qualche istante fa, oppure potete anche mandarci i vostri sms, whatsapp, anche vocali al 349-238-6666. Aggiornamento delle 17.05, quindi due minuti fa, comunicato ufficiale della Juventus: Igor Tudor è il nuovo allenatore della prima squadra maschile, bentornato Igor. Il club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata, per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Dunque l'esonero è ufficiale, lo strappo è consumato. Thiago Motta non tornerà alla Continassa per allenare da domani la squadra in vista di Juventus Genoa, squadra che troverà Tudor, il traghettatore, per lui contratto per 9 partite. Poi si vedrà. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Fammi salutare anche ciao. Gianni Balzarini, ciao Gianni.
Ciao ragazzi, Gianni, buonasera a tutti.
Ci racconti le ultime due ore, le altre più o meno le abbiamo ricostruite.
Ma no, le ultime due ore sono servite per formalizzare quello che avete letto poc'anzi, insomma, è prestissimo questo comunicato che va a suggellare e a certificare quello che si pensava e si diceva già nella tarda serata di ieri, quando secondo me la situazione evidentemente è precipitata, nel senso che fino a ieri pomeriggio si pensava addirittura ad un Thiago Motta che potesse allenare la Juve domani e praticamente per tutta la settimana, anche se l'idea che dovesse essere esonerato dopo Juve-Genoa mi sembrava onestamente una forzatura anche giornalistica, parlo per la mia categoria, insomma per la nostra categoria, mi sembrava una forzatura poter solo pensare che venisse affidata la panchina ancora a Thiago Motta per una settimana e che poi dopo il Genoa, anche per questioni di bilancio, la
sì,
semestrale,
trimestrale, cioè, sì.
Dovesse essere esonerato. Questo è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Diciamo ecco che in tutto questo periodo di confusione, di malgestione di questa situazione, forse non mi sarei del tutto stupito se fosse accaduto, però onestamente si andava un po' sopra le righe. Quindi ecco, quello che è successo poc'anzi è quando è stato certificato. Mi resta la sensazione che tutto sia precipitato nelle ultime ore e che quindi ci sia agito di conseguenza.
O forse, come dicono, no, Carlo, alcune ricostruzioni già in questa settimana che sostanzialmente è vissuta, credo Gianni, no, se non mi smentisci, in due incontri, quello alla Continassa, sì. Diciamo sì. Della parte sportiva, e poi venerdì sì. Il viaggio che invece è stato fatto da Scanavino per parlare anche di altro, ma evidentemente anche della sì. Juventus da John sì. Elkann, insomma sì. Si sia consumato la prima parte nella consapevolezza e nello strappo, che consapevolezza per i dirigenti che Thiago Motta non era l'uomo per salvare la stagione e quindi arrivare quarti. E nella seconda nell'avere il via libera, perché ovviamente si tratta di un extra budget. Poi apriremo il dibattito dopo esatto. Le 18, perché io lo dico, la mia impressione è che paga oggi Thiago Motta, paga i suoi errori, e questo esonero arriva come minimo con un mese di ritardo, come minimo sulla tabella, ma a fine giugno sul banco degli imputati ci deve andare Cristiano Giuntoli, che secondo me è il maggiore responsabile di tutto. Però credo sia nato tutto in questo doppio incontro della settimana, no Carlo?
No, ma la mia domanda è perché cosa è successo tra la conferma da parte di Giuntoli di Motta dopo Firenze e il comunicato di oggi? Perché sono stati due incontri, è vero, ma viene da domandarsi perché non qualche giorno fa.
Beh, la Gianni. Domanda che mi facevo io, no? È per quello che mi do una risposta dicendo la situazione evidentemente precipitata, ci saranno stati dei dei contatti, dei colloqui con la squadra, immagino, e soprattutto con Thiago Motta stesso, e si è arrivati evidentemente alla conclusione che non c'erano più nemmeno un 1% di condizioni perché le due parti, cioè squadra da una parte e natura dall'altra, potessero continuare a lavorare assieme,
che dialogasse.
Quindi hanno 20 ormai... giocatori? Hanno 20
Ma
giocatori?
Viene da pensare di sì a questo punto, perché la frattura era insanabile. Ma adesso non dico con tutti, ma con una grande maggioranza credo proprio di sì. Ecco, se si può, sai, qui bisogna sempre tenere conto sempre delle due campane, no? Per carità, se c'è una cosa da imputare a Thiago Motta è stata la gestione di questo gruppo in maniera, diciamo, molto singolare, se vogliamo, ecco, per usare un termine tranquillo. C'è un gruppo che non ha avuto certezze, probabilmente ha avuto confusione di ruoli, di considerazioni, perché un giocatore gioca bene tre partite, poi improvvisamente sparisce per quattro nonostante i complimenti, sette capitani che si avvicendano alla conduzione della squadra, giocatori messi una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a centrocampo, una volta in difesa, una volta in attacco. McKennie è un po' l'emblema, gli mancava solo di fare il portiere quest'anno. Quindi se, diciamo, in virtù del principio della duttilità di cui aveva parlato Thiago Motta come caposaldo della sua conduzione tecnica, se in virtù di questo principio si dovevano un po' accontentare tutti, alla fine secondo me sono stati scontentati un po' tutti.
Sì, e soprattutto è mancato un filo tecnico in questa stagione, poi ripeto è mancato tanto altro, ma lo facciamo dalle 18, sì, vai.
Se il principio è quello che invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia, ecco, nel calcio probabilmente, anzi ne abbiamo avuto la certezza, nel calcio non funziona così. Io credo che, senza voler rubare il mestiere a nessuno, perché mai mi permetterei di criticare un allenatore per le scelte tecniche e tattiche, perché lui le vede in tutta la settimana i giocatori, quindi davanti a questo mi inchino, però al tempo stesso la gestione di una squadra fatta in questa maniera inevitabilmente ti porta ad un risultato come questo qui, specialmente in una società come la Juventus, laddove non esiste che tu dica non si deve avere l'ossessione della vittoria, no? È come se si deve avere l'ossessione
non solo,
della vittoria.
Aggiungo e ti saluto, ed è l'epitafio che secondo me va scritto sul finale di tutta questa storia. Non esiste un allenatore che possa sopravvivere alla Juventus dopo 42 panchine, avendo vinto il 40 e scarso per cento delle partite che ha allenato. E questo è statisticamente non solo. Ciao Gianni, grazie.
Ciao Gianni. Grazie a voi.
Ciao. Grazie a Gianni Balzarini. 800 24 00 24, dopo il GR delle 18 una lunghissima parte dedicata alla svolta della Juventus. Adesso Formula 1.
Piastri vince di forza il Gran Premio di Cina davanti a Lando Norris, che arriva quasi volata con Russell da dietro. Tra McLaren, che lo sapevamo dai test, era extraterrestre per gli altri. Tanto per la Red Bull, gira il podio ancora con Verstappen. Tanto per la Ferrari, che chiude in quinta e sesta posizione.
Penso che oggi onestamente la vittoria era a portata, perché il passo era veramente buono. Purtroppo quello che è successo in partenza non è colpa di nessuno, io mi sono messo sull'interno, avevo intenzione di sorpassare, però non pensavo che Lewis tornasse, ovviamente non è colpa sua, quindi ci siamo toccati.
Leclerc e Hamilton squalificati dal Gran Premio di Cina, Charles con la macchina sotto peso, Hamilton per il fondo vettura troppo consumato, fuori anche Gasly, stravolta la classifica del Gran Premio di Cina.
Allora carissimi, questa è la sintesi di un fine settimana iniziato benissimo e finito malissimo per la Ferrari. Parliamo di Formula 1, Gran Premio della Cina. Giorgio Teruzzi, ciao.
Buonasera a tutti.
Allora, iniziato benissimo con la pole position della sprint race di Hamilton, con Hamilton che ha dominato la sprint race, poi così così le prove ufficiali fino al disastro di oggi, l'avete sentito, la squalifica che porta a zero punti Leclerc ed Hamilton, che avevano chiuso quinto e sesto nella gara, vinta da Piastri davanti a Norris, Russell, Verstappen, Ocon e Kimi Antonelli, che a questo punto aggiunge un sesto al quarto posto del debutto in Australia. Domenica, Giorgio, da Cignonero per la Ferrari.
Beh, insomma, proprio così, una squalifica per due motivi diversi, cioè, insomma, qualche dubbio viene su come stiano lavorando, ma anche sul fatto che siano un po' costretti a sguazzare nel limite senza peraltro avere prestazione, perché io non so come faccia Leclerc a dire quella cosa lì, cioè,
ha colpito,
bravo, esatto. No, mi è sembrato, la cosa che mi fa più sorridere è proprio quella, cioè di Leclerc che dice, mi sembra la forza della disperazione, che dice senza quel tocco all'inizio che gli ha piegato un baffo potevamo vincere, ma in che film potevano vincere, ma quando, no, mai? Ma
poi, cioè, Hamilton ha fatto la corsa con la macchina intatta, cioè ha preso metà pista, cioè,
appunto.
No, in più secondo me con la McLaren che gestisce, cioè sei davanti, nessuno ti viene a prendere, non è che tiri in più, con Verstappen che è andato a prendere Leclerc alla fine con una Red Bull di messa e dir poco, sì. Devo dire che sta facendo dei numeri quel ragazzo lì veramente, perché a questo punto non è più tanto il problema Perez, non è il problema Lawson, il problema è che è una macchina infelice,
finita.
Quindi, insomma, non so, cioè, ci sono un po' di dati un po' sconcertanti dentro questo disarmo qua, insomma, la macchina non funziona, cioè, nel momento in cui Hamilton ha fatto un colpo da maestro sfruttando quelle gomme di gialle in un attimo in cui ha trovato una finestra di percorrenza perfetta. Però con le morbide in qualifica non ce la fanno, se parti dietro fai fatica a venire avanti, è la seconda gara che Leclerc tenta di prendere Russell e non ce la fa, insomma, in più questa doppia squalifica che è un po' depressiva, cioè è proprio, sì, un'amarezza in più, no? È un'amarezza che è proprio in eccesso, ripeto, per due motivi, cioè vuol dire che hanno sbagliato due cose, che è tanta roba.
Tra l'altro, ammettendo l'errore e sostanzialmente, certo, spiegando di non aver cercato di guadagnare dei vantaggi, ma di voler imparare dall'esperienza, Leclerc è stato squalificato perché al peso post gara la macchina è stata trovata un chilo sotto gli 800 kg, che sono il minimo. Hamilton invece aveva il pattino del fondo consumato per più o meno mezzo millimetro rispetto ai 9 mm che sono la misura da regolamento. Al netto delle due squalifiche, giudizio di tutti e due, Carlo e Giorgio, invece, su quello che si era visto della Ferrari durante la gara? Perché è stata in realtà anche la gara, ha avuto in mezzo ad esempio un tratto centrale in cui Carletto era tra i più veloci.
Sì, ma è stato comunque, Gio, è stato comunque. Allora, il discorso è tra ieri, quando sembrava amore, e oggi, quando è diventato un calesse, insomma, mi sembra sia passato tantissimo tempo, invece erano solo 30 ore. Cioè, oggi la Ferrari andava piano, ma anche nella parte centrale, anche dopo il via, insomma, anche in prova, perché tutto si è capito ieri nelle qualifiche. Da ieri nelle qualifiche si è capito il giro del fumo, e oggi non è stato fatto altro che confermarlo. La McLaren non ha neanche forzato più di tanto, in questo momento fa un altro sport. Russell prova a starle dietro ed è bravissimo. Verstappen raccoglie le briciole, la Ferrari è il grande boh che mi fa pensare che anche quest'anno sia un po' il leitmotiv delle ultime stagioni.
Giorgio?
Allora, sì, andava forte a centro gara perché era l'unico che aveva un motivo per spingere, gli altri non ne avevano, quindi ha provato, ma insomma. No, però c'è una cosa abbastanza. Cioè, allora, il motivo per cui la Ferrari ha spiegato la squalifica di Leclerc, non ha fatto un solo pit stop e quindi ha consumato più gomma. Vuol dire che se Hamilton avesse fatto uguale, squalificavano anche lui. Cioè, il fatto che uno abbia una strategia su una sosta sta nelle opzioni possibili di un Gran Premio. Tra l'altro, con temperature della pista più basse rispetto a ieri, cioè. C'era un consumo gomme oggi più ridotto inferiore rispetto a sabato. Mm-hmm. Cioè, a me sconcerta. Io dico, non sono mai esagerato, non evito di essere esagerato nelle condanne, nei processi, insomma, non me ne frega niente. Però ci sono un po' di elementi da una parte e dall'altra un po' sconcertanti, ecco, dentro questa giornata qua. Non è semplicemente una domenica buca. Ci sono dentro un po' di cose che dici, ma cosa sta facendo? Cosa sta succedendo?
Sono una serie di campanelli d'allarme che sarà impossibile ignorare da qui a quando si torna in pista a Suzuka tra un paio di settimane, e che allungano, credo, un'ombra un po' su tutta questa stagione che parte. Ci eravamo rassegnati, esatto, no, alla, esatto, McLaren dominante, maschio alfa del gruppo, però ci eravamo fatti un film diverso sulla Ferrari, no? Credo sia questa, Carlo, la riflessione che si possa fare.
Ma sulla McLaren dominante sì, ma la McLaren semplicemente ha riannodato il discorso con l'anno passato. La Ferrari ogni volta chiude un anno magari in crescendo e poi come al gioco dell'oca riparte dal via, e questo io sinceramente non riesco a capire. La McLaren ha avuto una progressione di prestazioni dall'anno scorso a oggi piuttosto costante, mi sembrava superiore, ma non così superiore rispetto a, non così distante da Mercedes e Ferrari. Invece evidentemente è così distante soprattutto dalla Ferrari, ma pure dalla Mercedes.
Sì, invece la Red Bull è solo Verstappen, no Giorgio? Cioè sta venendo fuori un ragionamento che forse negli anni passati è stato in parte oscurato o del tutto oscurato dalla superiorità tecnica della macchina. Oggi che questa superiorità non solo non c'è più, ma addirittura si è trasformata in inferiorità, si capisce il talento del campione del mondo.
Sì, si capisce il talento, si capisce anche, si capiscono di più i guai di Perez, si capiscono i guai di questo ragazzo Lawson, che non è un fermo, è uno anzi combattivo. Non ho già sentito frasi, stupidaggini tipo mettiamo Tsunoda al posto di Lawson, che sono isterismi assurdi, insomma. Spero che Tsunoda dica no, perché gli conviene star lì, cioè stare alla Racing Bull, che va meglio della Red Bull. E non rischi di fare delle figure che non meriti, perché sostituire un ragazzo alla seconda gara, peraltro, ripeto, che ha manifestato più volte, infatti l'hanno messo lì per quello, talento, significa veramente andare dietro a dei fantasmi marchiani con la K, no? Cioè, sì. Calma un attimo, per favore, adesso non cominciamo a fare come il calcio. Lo so che voi siete appassionati di quello sport minore lì, però
veniamo dall'esonero di Thiago Motta, figurati se non siamo caldissimi, Giorgio.
appunto, cioè non basta, cioè non calma un attimo. No, cioè, è una macchina che non guida nessuno, credo.
Sì, tranne Verstappen.
Sì.
Senti, voto invece al fine settimana di Kimi Antonelli.
Ma secondo me lui fa bene a non fare stupidate, cioè a parte il fatto che partire dietro, lasciamo perdere l'Australia, perché l'Australia con quell'acqua lì, dove è andato peraltro fuori, lui è partito indietrissimo, ha avuto tempo secondo me per prendere un po' di misura e forzare nella fine, nel finale, quando c'era una situazione più favorevole. Lui secondo me sta facendo quello che deve fare, un ragazzo intelligente che non preferisce magari non fare un exploit per non fare una stupidaggine che il cui esito è molto peggiore. Io lo apprezzo per cosa sta facendo, cioè bisogna avere un po' di
segno di maturità a 18 anni.
Certo. Allora, basta vedere Ajar, cioè Ajar la settimana scorsa è andato fuori al primo giro un somaro, gli hanno preso in giro per ste lacrime, ha fatto ha avuto una reazione bellissima, ha fatto un bellissimo fine settimana, un attimo, cioè hanno 20 anni, 18 anni sti ragazzi qua, calma.
Ciao Giorgio, grazie.
Ciao Giorgio.
A voi.
Ciao.
Grazie
Ciao.
A Giorgio Terruzzi. Questa è la pagina, insomma, dedicata alla Formula 1. Piastri, Norris, Russell. Questo è il podio del Gran Premio della Cina. La doppia squalifica per la Ferrari, una classifica sia del Mondiale Piloti che del Mondiale Scuderie, che in parte compromessa. In realtà la stagione è lunghissima. Si torna in pista il 6 aprile a Suzuka, Gran Premio del Giappone. 800 24 00 24. Prima del GR delle 18 abbiamo il ciclismo, l'atletica leggera e lo sci, perché alle 18 Federica Brignone può vincere anche la Coppa del Mondo di Supergigante dopo aver fatto ieri doppietta Coppa del Mondo Generale e Coppa del Mondo di discesa libera. Partiamo dal ciclismo.
Si studiano, Siamo già negli ultimi 350 metri. Pogacar in posizione ideale per lanciare una volata, ma Van der Poel la lancia per primo ai 300 metri. Volata lunghissima per Van der Poel. Prova a prendergli la scia Filippo Ganna. Ganna in caccia di Van der Poel. Pogacar a ruota di Ganna. Van der Poel. Van der Poel vince ancora. Mathieu Van der Poel.
Mathieu Van der Poel.
Secondo posto per Filippo Ganna, un cuore gigante per Filippo, terzo posto per Pogacar.
Più di così io non so cosa fare, ragazzi. Davanti a campione del mondo, uno che è stato campione del mondo, uno che ha vinto tanti quelli monumento che neanche io so, e un altro tra Tour, Giro e Vuelta. Sono felice, ho fatto il mio massimo e abbiamo fatto anche divertire un po' il pubblico. Oggi una Sanremo così era un po' che non si vedeva. I ragazzi mi ha fatto perdere anni di vita, però credo di essere arrivato qua oggi ancora con il meglio che potevo, quindi più di così non so cosa dire, ragazzi.
Oh, e le dita li abbiamo persi anche noi, Carlo, davanti al televisore, no?
Sì.
Ieri per la Milano Sanremo.
Meravigliosamente. Insomma, abbiamo visto un finale, abbiamo visto gli ultimi 30 chilometri, come io non ricordavo. Tutto questo è stato sottolineato, è stato veramente molto bello quel finale, cioè c'erano i tre più forti uno dietro l'altro e tutti e tre hanno fatto dei numeri incredibili per essere lì e per restarci. Poi spiace per Ganna, vinto probabilmente il più forte.
Piero Augusto Staggi, ciao.
Ciao Giovanni, ciao Carlo.
Ciao. Posso dire che è stato bellissimo, ma forse c'è un po' troppa enfasi in chi ha detto che è stata la più bella Milano Sanremo di sempre? Un po' impegnativo, ce ne sono state 115 prima.
Appunto, quello tanto.
La più bella di sempre, oggettivamente, mi sembra un po' eccessivo e anche inutile, perché per quello che posso dire c'è stata, che chiaramente non ero neanche nato, non eravamo nati, ma la leggenda narra
certo.
Più l'impresa di Fausto Coppi che parte alle porte di Pinacco e fa un'impresa che è rimasta negli annali della storia del ciclismo. Devo dirti che la vittoria di Francesco Moser, questa invece me la ricordo bene, non lavoravo ancora, ma ero già innamorato e profondamente preso dal ciclismo, e fu una vittoria bellissima, così come l'ultima iridata di Beppe Saronni. No, ti direi di no, ma di sicuro posso dire, questo lo posso dire, che è stata una vittoria molto bella, una delle più belle, perché ad esempio non è che serve fare il passatisti, ma basta rimanere semplicemente al 2018. La vittoria di Vincenzo Nibali è un capolavoro tattico di genialità. Non possiamo dire che non è stata bella, perché tutti siamo rimasti quel giorno a bocca aperta. Diciamo, è una gran bella vittoria,
è stato un grande
spettacolo,
è una
delle più belle delle più belle Sanremo di tutti gli anni, di tutti i tempi. Però visto che io ne ho seguite come cronista, come Carlo sa, credo di essere, non ho il conto di parole, all'incirca 34-35, certo, la metto tra quelle belle in assoluto.
Ti sei divertito anche altre volte. Allora, Van der Poel l'ha vinta perché è un fenomeno e quindi l'ha rivinta per questa ragione. Mi dici, Piero Augusto, perché Pogacar invece non l'ha vinta e se il numero a 25 chilometri dall'arrivo può diventare un timbro da riproporre già l'anno prossimo, insomma, quando cercherà di nuovo di conquistarla?
Non l'ha vinta perché si ostina, è facile dirlo dopo, è facile fare gli strateghi, però diciamo è un'opinione da appassionato, che tra l'altro da uno che intanto ero già felice, perché a vedere quei tre corridori lì io ero già a posto. Il podio, io amo le corse e odio quando vincono il non pronosticato, no? La carta sorpresa mi manda in bestia, perché dico che io non voglio rovinare gli albi d'oro, questo è un mio limite, diciamo, bisogna essere sportivi. Io sono sportivo e nello sport devono vincere i più forti, non quello che quel giorno c'ha un colpo di culo inqualificabile. Ecco, ieri comunque sulla Cipressa abbiamo sistemato le cose. Avevamo la certezza che il vincitore sarebbe stato un grandissimo interprete del ciclismo, quindi quello l'abbiamo detto. Perché Taddei ha perso? Taddei ha perso perché si ostina a voler rinnovare costantemente il suo marchio di fabbrica, che è quello di arrivare da solo e di stroncarli tutti. Lui a un certo punto deve avere anche il coraggio, come l'ha avuto Mathieu van der Poel, di rischiare di perdere. Purtroppo tatticamente, a livello di freddezza, Mathieu è molto più abituato a costruire con la testa e con l'intelligenza tattica la vittoria di Taddei, che invece si affida solo e soltanto alla forza. Ecco, mi limiterei a dire che quando collegherà a tutti gli effetti le sue gambe alla sua testa e non solo al suo cuore, Taddeo riuscirà a colmare anche questo gap. Milano Sanremo, che resta comunque la gara più bastarda per un corridore immenso come lui.
Sì, perché è troppo facile. Ho un minuto, lo divido fra tutti e due, partendo da Carlo. Mi dite se Pippo Ganna può rimpiangere qualcosa, al di là che è stato straordinario, lasciamo stare i complimenti che gli abbiamo fatti in partenza, ma può rimpiangere qualcosa nella gestione di quell'ultima manciata di centinaia di metri?
Ma io faccio fatica a rimproverare qualcosa a Ganna. Ci aspettavamo che partisse una volta tornato sui due, magari non ha avuto le gambe, però io faccio davvero fatica a dire c'è qualcosa che poteva fare meglio. Magari Pier no.
Pier Augusto?
No, guarda Carlo, hai detto esattamente quello che avrei voluto dire io, perché diciamo che il manuale del buon ciclista imponeva che il corridore meno veloce come Filippo, perché è il più potente, avrebbe dovuto tentare un'azione da finisseur, ma il problema è che Filippo non l'ha fatta, o appena è rientrato, per una questione molto banale, non ne aveva, doveva rifiatare,
appunto.
Era con la lingua penzoloni. Chiaro che se avesse avuto la forza doveva tirare dritto, era l'unica occasione, la possibilità per lasciare quei due là un attimino che si guardavano.
Però bisogna fare
di poi siamo tutti
i
bravi.
Conti con la
secondo
realtà.
Me Filippo Ganna ha fatto il massimo.
Ciao Pier Augusto, grazie.
Ciao Pier.
Grazie a voi,
ciao.
Ragazzi, alla prossima.
Ciao,
grazie Pier Augusto Staggi. Ci fermiamo due minuti, poi parliamo di sci.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
And in first place, representing Italy, Federica Brignone.
No, è una cosa folle e pazza, perché se me l'avessero detto a inizio stagione mai ci avrei creduto, ma mai avrei creduto neanche di arrivare all'ultima gara per intanto come leader della classifica e per giocarmi la Coppa del Mondo, quindi è qualcosa di speciale e di incredibile. Emozionata da una parte, dall'altra sono già nel setting di domani, voglio già tenere le energie per la gara di domani, dove mi gioco comunque un'altra Coppa del Mondo, e sono qua che dico ok, per domani come cosa devo fare, come mi devo organizzare, quindi no, è una giornata fantastica.
Domani ovviamente è oggi ore 18, super gigante, perché Federica Brignone può aggiungere un'altra coppetta, non lo diciamo noi, la chiamano così, un'altra coppetta di cristallo di specialità, questa volta super gigante, alla collezione che ieri si è arricchita della Coppa del Mondo Generale, la seconda della carriera, e della Coppa del Mondo di discesa libera. E questo sorprende, perché fino all'anno scorso Federica non aveva ancora vinto una discesa libera in carriera. Alle 18 seguiremo il super gigante. Io però, Carlo, sono particolarmente contento di ospitare Giovanni Bruno, che è uomo che le storie di sport le racconta benissimo. Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni,
ciao
direttore.
Federico Colli
che degli occhi da tigre, Federica Brignone è preparatore atletico. Federico, ciao, buon pomeriggio.
Ciao a tutti e ciao Giovanni.
Allora, ciao Fede, ormai
senti Giovanni, facciamolo you and me, così col telefono facciamo primo con gli abbonamenti.
Ragazzi, una volta c'era l'abbonamento fra fidanzati,
sì,
no, si faceva.
Era una battuta.
Ma del resto insomma è giusto, no? Super lavoro di questo periodo, visto la raccolta.
Esattamente così, super lavoro e adesso si raccolgono gli ultimi frutti della stagione, quelli più importanti.
Mi racconti cosa vuol dire fare una stagione così dal punto di vista mentale, fisico, di preparazione?
Allora, di preparazione, che è il campo di cui mi occupo con Fede ormai da 10 anni, dal lontano 2015, significa un grosso blocco di preparazione atletica d'estate, si incomincia in primavera e si prosegue per 13-14 settimane, che poi io chiamo microcicli di allenamento, fino a che Federica non parte, come ormai da tanti anni, per il Sud America e si ricongiunge con la squadra nazionale, va a preparare invece la parte sciistica. Poi rientra dalla trasferta sudamericana e da lì a poche settimane comincia la Coppa del Mondo con la prima tappa di Solden e poi prosegue col circo bianco che conosciamo. Esatto.
E poi no, c'è Giovanni la questione mentale, perché non è da tutti fare le due migliori stagioni della carriera a 33-34 anni.
No, non è da tutti, però cioè, allora, la situazione che ha descritto adesso Federica è una situazione che si va a incastrare in una situazione di famiglia molto bella, una situazione di management intorno molto particolare, cioè per renderla tutta tranquilla. È stata una battaglia, perché poi te lo potrà raccontare anche Federico, avere il fratello a fianco, Davide, che l'ha preparata, l'ha sistemata. Poi è chiaro che la scelta di uno sbardellotto come preparatore degli sci è una cosa molto, molto positiva, ma lo sapete meglio di me, va di marca a marca. Però nello stesso tempo avere questo e nello stesso tempo centellinare le varie opzioni di interviste, di situazioni, questo lo si deve a Giulia Mancini e a tutto il suo gruppo. Quindi è creare una barriera positiva, non ultima Ninna Aquario, che è diventata più mamma che giornalista, io continuo a dire, perché l'ha curata, ha fatto diventare Federica una situazione di grandissima tranquillità mentale a cui si va agganciato la sua indubbia classe e nello stesso tempo preparazione atletica, coraggio, voglia di andare avanti, perché anche quello, cioè, se vi ricordate, lei dopo Pechino voleva quasi smettere, era uscita fuori la polemica, non vogliono fare le Olimpiadi
di casa, certo, ma per carità, Carlo, è così, no? Poi esce una campionessa che è il contrario di un'altra straordinaria campionessa come Sofia Goggia, magari da fuori,
ma
no?
Noi, vengano,
ecco,
vengano.
Ma magari Carlo, noi da fuori possiamo pensare che soffra questa differente esposizione mediatica, forse in realtà è una delle chiavi del suo successo.
È assolutamente una delle chiavi del suo successo. Pochi giorni fa è stata nostra ospite, peraltro, Federica Brignone, un martedì, e le ho detto: a me piace molto il modo un po' disincantato con cui vive la sua professione e soprattutto il suo status di superstar in questa professione. E poi è una che ho tentato di buttarle lì, magari avere una grande rivale ti rende più forte. Lei ha fatto un lungo giro di parole, ma non ne vuole parlare, cioè non vuole focalizzarsi su questa contrapposizione, giustamente peraltro.
Federico, è ancora una ragazza fisicamente parlando, insomma la carta d'identità ne abbiamo parlato prima.
Sì, una ragazza nella fase matura della preparazione atletica, ovviamente le progressioni degli esercizi, le progressioni dei carichi sono diverse di quando ho cominciato a prepararla a 24 o 23 anni. E la gestione è sempre più millimetrica d'estate, anche per la sua voglia di fare tante altre cose, giustamente, oltre alla sala pesi e le cose che le vengono proposte. Quello che sempre stupisce è l'enorme energia che tutte le mattine, tutti i pomeriggi mette sul campo di atletica, mette in palestra, mette in qualunque tipo di esercitazione viene proposta. L'umiltà anche, perché Federica si allena anche con ragazzi già di altissimo livello con cui ci alleniamo d'estate, che non sono ancora atleti d'elite come Federica. Ma
è vero che sono... Federico, scusa se ti interrompo, ma è vero che non vuole sentirsi costretta? Lei dice: se mi costringono a fare una cosa è la volta che non la faccio.
Ma devo dire che dal mio punto di vista tutte le proposte che sono state fatte le accetta di buon grado, si è sempre fidata fin dai primi anni, e se cerco di consigliarla magari di fare qualcosa in meno, perché in più lo fa molto più volentieri, ma ci si parla un attimo, ma ovviamente la proposta è per il suo bene, non perché non sia in grado di farla o non la voglia fare. È diverso, la preparazione atletica non è che si propone o non si propone, si accetta, è una progressione, è un sistema, e bisogna credere al processo. Poi arriveranno le super compensazioni sulle parti di atletismo e coordinative e condizionali che la portano a tenere botta tutta la stagione.
Così è. Ciao Federico, grazie.
Ciao.
E complimenti. Ovviamente, Giovanni, in 30 secondi, il fatto di non aver ancora vinto una medaglia d'oro olimpica può funzionare nella sua testa come moltiplicatore di motivazioni da qui a 10 mesi?
Assolutamente sì. È l'ultima grande motivazione, al di là delle gare odierne, per fare un super record modello Odermatt, Hermann Mayer, Schifrin, cose di questo genere. Ma permettimi di aggiungere anche una piccola cosa: lei adesso è la numero due dietro Gustavo Toni come numero di coppe del mondo generali, e a proposito di Gustavo Toni passano esattamente oggi 50 anni da quel magico parallelo di Ortisei, quando il mitico Gustavo batté un certo Ingemar Stenmark, anche una battaglia di testa e di volontà da parte sia di Gustavo ma anche di Mario Cotelli contro l'allenatore da allora di Ingemar Stenmark, che era Hermann Nogler, ex CT della nazionale italiana fino al 1968. Quindi vedi che poi tutto finisce alla fine.
Io vedo che si passa da leggenda a leggenda, perché questo è lo status che si è guadagnata Federica Brignone con questa sua carriera straordinaria non ancora finita. Ti devo salutare perché c'è il traffico e vogliamo parlare a proposito di sfumature d'azzurro, dell'azzurro. Ciao. Che viene dalla Cina. Ciao. Quello bello, quello dell'atletica leggera italiana. Ciao Giovanni, grazie. Allora, ci fermiamo mentre vedo Federica Brignone, che tra un quarto d'ora si avvia al super gigante che può regalare la terza coppa di questa straordinaria stagione. Super gigante che vi racconteremo dopo le 18. Il traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Parliamo di atletica leggera, perché in questa domenica molto colorata d'azzurro a Nanchino Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo mondiale di indoor, 8 metri 30 centimetri. La terza medaglia della spedizione azzurra, anzi la quarta, no la terza, dopo l'oro di Andy Diaz nel triplo e l'argento di Zainab Dosson nei 60 metri femminili. Giorgio Rondelli, ciao.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Giorgio.
Talento purissimo quello di Mattia Furlani, ricordiamo 20 anni appena compiuti.
Sì, 20 anni aveva compiuti, aveva già fatto bene nella scorsa stagione, forse un po' deluso dal secondo posto dei recenti europei indoor, dove era stato battuto per un centimetro. Qui stavolta un centimetro su una misura molto più importante, ha vinto il mondiale, come hai detto tu, un talento purissimo, ha solo 20 anni, conferma che sicuramente il settore più importante e più prolifico dell'atletica azzurra è sicuramente il settore dei salti.
Questa è stata una finale olimpica, no? Quasi.
Ma sì, direi di sì, perché c'erano tutti i migliori, forse non c'era, cioè c'era, ma non era certo il miglior Tentoklou, che era il lunghista greco che aveva vinto una serie di grandi manifestazioni, però che ha diversi anni più di Furlani, quindi gli si prospetta, soprattutto anche per le grandi qualità atletiche, anche di esplosività. Ricordiamo che il papà era Furlani, era stato un ottimo saltatore in alto con 2,27, anche la mamma un'ottima atleta, la mamma di nascita nigeriana, quindi ha portato anche un po' di geni africani, non stavolta non nel mezzo fondo, ma in una specialità storica come il salto in lungo.
Carlo, si conferma che questa epoca nostra di questi ragazzi nati sulla scia delle Olimpiadi di Tokyo del 2021 sono la cosa più bella forse che abbiamo avuto da tanti decenni a questa parte nell'atletica italiana, no?
Certo, ma sì, diciamo è molto bello, ma è molto bello, ma neanche sorprendente, perché è stato un effetto volano che spesso succede così nello sport, che ha portato a questa scia, e io credo che siamo ancora all'inizio, almeno lo spero, di questa scia, no?
Giorgio?
Ma sai, diciamo, l'atletica italiana è un grande passo, se pensiamo che l'altra medaglia l'ha vinta Andy Diaz, che di anni ne compirà 30 quest'anno, transfuga dai campionati, dai giochi olimpici del 2021, si era poi trasferito, fuggito comunque in Italia, dove ha trovato un grande allenatore come Fabrizio Donato, il plurimedagliato in tante manifestazioni, che lo ha portato a fare questo 17,80, per cui ha ammazzato la gara del salto triplo subito a Nanchino, e con le sue qualità si prospetta uomo da, adesso non voglio dire da primato del mondo, ma credo che possa essere in grado di superare i 18 metri nel triplo, che è l'eccellenza assoluta. Un piccolo rimpianto per la Dosso, perché sembrava favorita dopo i primi tre turni, poi è sbucata fuori la Svizzera Cambunci, che non è certo l'ultima arrivata, probabilmente l'azzurra più che una partenza non straordinaria, perché poi a 50 metri era prima, ha pagato i tre turni, di cui gli ultimi due ravvicinati, quindi gli ultimi 10 metri probabilmente le gambe hanno tenuto un po' di meno. Comunque
È un bel rimpiangere, ci stiamo rammaricando per un argento mondiale, Giorgio.
Ci stiamo rammaricando.
Ci stiamo abituando troppo bene.
Invece quella che è un po' strana, considerato che hanno la prima e la terza misura mondiale dell'anno, è la vicenda dei due lanciatori di peso, che reduci da una vicenda di cui non si sanno bene i contorni, già ai campionati europei qualche problema, qualche frizione, non so se col settore dirigenziale o che altro, già lì erano candidati all'oro e l'argento, e poi uno non è entrato in finale, l'altro è arrivato dietro. Oggi Fabri si è ripreso un po', però non è andato avanti oltre il quarto posto, e Zanuer mi pare che è arrivato sesto o settimo, sì, questo è il maggior rimpianto. Poi ricordiamoci che mancavano Jacobs, Tamberi, la Battocletti, 4 o 5 atleti di altissimo
mancavano
livello.
Mancavano i fratelli maggiori.
I fratelli maggiori. C'era attesa per questo 200 metri che avrebbe dovuto fare Giacomo in questi giorni, poi qualche problema, un piccolo problema muscolare di giornata, niente, la cosa è rimandata.
Sì.
Se mi dici i due personaggi miei fuori dagli italiani, beh, sono due fenomeni nordici, che sono Ingebrigtsen, che ha vinto 1500-3000, siamo arrivati a 32 medaglie in tutte le grandi manifestazioni, e poi quel Duplantis che ha fatto 16 primati del mondo, è arrivato a 6,27, come Bubka ha fatto più record al coperto che non all'aperto, quindi due campioni straordinari che poi fanno incetta di medaglie. Ingebrigtsen ne ha guadagnate di più, perché lui ha più specialità dove vincere medaglie.
Quell'altro fa collezione di record del mondo. Ciao Giorgio, grazie. Grazie a Giorgio Rondelli. Allora ci fermiamo per il GR delle 18, poi l'ampia pagina sulla vicenda dell'esonero di Thiago Motta, arriva Tudor alla Juventus, e ci proiettiamo anche su Dortmund, ore 20:45, Germania-Italia.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Avete piena fiducia sul fatto che l'uomo giusto per proseguire questo progetto sia sempre Thiago Motta?
Noi siamo sempre della stessa idea, da queste situazioni molto delicate ne usciamo sempre con l'aiuto di tutti e tutti insieme. In questo momento, insomma, sono venuto qui a ribadire con forza che continuiamo tutti insieme e cercare di risolvere tutti insieme sicuramente qualche problema da mettere a posto.
Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha.
La Juventus ha trovato un accordo verbale con Igor Tudor per un contratto di 3 mesi con opzione su rinnovo per il prossimo anno. Di fatto quest'oggi è l'ultimo giorno di Thiago Motta, allenatore della Juventus. Da domani si aprirà il percorso di Igor Tudor da primo allenatore della prima squadra della Juve.
Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha.
Ci sono stati dei confronti tra la dirigenza e la proprietà, e ci sono stati confronti tra la squadra, Giuntoli e l'allenatore, per capire se c'era qualcosa da salvare. Evidentemente il primo confronto ha fatto sì che la Juventus calcolasse eccessivo il rischio di perdere il quarto posto rimanendo con Motta.
Il progetto fantasioso di Thiago Motta doveva durare 3 anni, è durato 8 mesi. Sono state fatte un sacco di errori, quindi non c'è da meravigliarsi che poi sia finita così, parliamoci chiaro.
E insomma, 72 ore vissute pericolosamente, dopo una settimana altrettanto vissuta sul filo dalla Juventus, hanno partorito un'ora fa, minuto più minuto meno, il comunicato che ufficializza l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Igor Tudor sulla panchina da qui alla fine della stagione. E quindi la Juventus svolta, e di questo adesso parliamo in apertura di questa seconda ora di Tutti Convocati Weekend, sempre buttando un occhio su Sun Valley, dove è iniziato il super gigante femminile che può regalare a Federica Brignone la terza coppa del mondo di questa stagione straordinaria. Allora, saluto nell'ordine Carlo Genta, ciao Carlo di nuovo.
Rieccoci.
Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao, ciao ragazzi.
Saluto anche Max Nerozzi, ciao Max.
Ciao, quindi è l'ennesimo confronto questo, visto che siamo in tanti.
Sì, ma forse siamo meno di quelli che si sono confrontati settimana scorsa nelle varie anime della Juve, no Max?
No, ci sono stati tanti dei confronti e alla fine, come riassumevate voi, il senso della fine, cioè che non si poteva più andare avanti e c'era il rischio del quarto posto, ammesso che poi cambiando allenatore c'è la garanzia che non c'è. E quindi la Juve ha deciso di tagliare la storia, insomma.
Cioè c'è il senso che c'è stata la consapevolezza di una stagione buttata via?
Guarda, dal punto di vista finanziario se arrivi quarto no, dal punto di vista costruttivo, per come avevamo parlato, raccontato inizio della stagione, sì, perché c'è stato detto, cioè noi abbiamo detto e c'era stato spiegato che contava anche il modo in cui tu fai le cose, ricorderai le interviste all'inizio della stagione, cioè conta vincere ma anche come ci arrivi alla vittoria, e quindi si stava cercando di costruire qualcosa che non è andato. Non è andato anche perché Thiago chiude col 43% di vittorie, sì. È il terzo più basso nella storia della Juve, quindi è chiaro che le cose non sono andate.
Sì, Pier, no, è chiaro che un allenatore della Juventus non sopravvive a quella percentuale lì che ha citato Max Nerozzi.
Un anno e mezzo buttato via, non solo un anno, perché secondo me il problema, la frattura nasce a gennaio dell'anno scorso con la squadra che era comunque in corsa per lo scudetto, lo dirò sempre mille volte, con l'Inter che era nettamente più forte, però teoricamente era punto a punto, e lì si decise di non rafforzare la squadra. perché non lo so perché, però voglio dire, di non provarci nemmeno a prendersi quella partita lì. La Coppa Italia è arrivata in qualche modo e il finale sul Palazzo dell'Olimpico ce lo ricordiamo tutti, la grande rivoluzione e il disastro di quest'anno. Non c'è molto da aggiungere, io credo che oggi chiaramente vedo un po' di commenti social, tutti contro Thiago Motta che sembra adesso diventato anche lui Belzebù, e sicuramente insomma quello che ha fatto quest'anno è stata una grande delusione, cioè io credo che poi lui debba guardare dentro questa esperienza, lo farà sicuramente, e trovare tutti i limiti e tutti gli errori che ha compiuto, ma non è l'unico, è stata proprio una rivoluzione che era sbagliata concettualmente, o che comunque se anche anche ammettendo che ci fosse qualche motivo per cercare una rivoluzione, il modo in cui è arrivata dal punto di vista mediatico esterno, ma non solo esterno, anche,
no, ma anche interno,
secondo me in qualche modo interno alla società, no? Perché quel finale lì dell'Olimpico non è un finale normale, tanto più se sei una grande società che ti chiami Juventus, non può finire così, al netto degli errori e del nervosismo di Allegri che nessuno può giustificare perché quel giorno sbagliò pesantemente nel post partita, però era segno di un rapporto che era diventato un rapporto non razionale, non sereno, e la Juve ha fatto le cose in maniera irrazionale, non serena, affrettata, e questo è il passo finale.
E questo era strano, no, Carlo, sì, pensare che potesse avere quest'ultima chance col Genoa per questioni economico-finanziarie, tecniche, poi chissà.
No, ma una follia, cioè quella era veramente una follia, perché come fai a dire a un allenatore alleni fino al Genoa e dopo del giorno dopo ti mando via, cioè rimane la domanda di cui che ho fatto prima, cioè perché tutto questo non è avvenuto in questa settimana, recuperando anche un po' di tempo dato che c'era la nazionale, ma si è arrivati a questa conclusione. Oggi leggo delle cose tipo: mi vergogno di aver scelto Max Nerozzi come interlocutore,
sì.
Ovviamente non è Max Nerozzi, ma
mi vergogno di averti scelto, parole che sono attribuite alla Gazzetta Giuntoli, dello Sport, a Giuntoli, nel famoso confronto di martedì alla Continassa. Perché si è arrivati fino a domenica, Max?
Infatti questo è interessante.
Ma si è arrivati fino a domenica perché è stata provata una mediazione fino all'ultimo. Se ricorderete bene, quando Giuntoli va ai microfoni dopo Fiorentina-Juve, fa una cosa che solitamente i dirigenti non fanno, confermare il proprio allenatore, cioè non solo dice usciamo tutti assieme, ma entra anche un po' nel tattico, cioè troviamo solidità, pigliamo meno gol, cioè tocca delle corde anche di gestione della squadra. Quindi era evidente che si trattava anche di cambiare atteggiamento di Thiago, e in questi giorni si è visto che non era possibile, nel senso che Thiago, in un mondo in cui, devo dirti la verità, ci sono molti che raccontano frotto, e Thiago, se non ha una colpa, è quella. Io mi sono fatto questa idea qua in questi mesi qua, che comunque è uno abbastanza puro, cioè è uno che va dritto con le sue idee, anzi,
alcune volte
esagera con la franchezza anche dei giocatori, scotta. E vado dietro a Pier, scusami di lungo, perché anche no, Bologna lo conosco bene, Pier diceva tutte le colpe da Thiago, quando c'è un fallimento del genere è ovvio che le colpe vanno distribuite. Io dico anche che Thiago Motta era così uguale
a Bologna.
Avete gli ascoltatori del di Bologna, a Bologna, cioè Abisher centravanti, fuori Skorupski stava giocando benissimo, fuori
Arnautovic,
dentro Ravaglia, cioè è un allenatore che ha il suo credo che per,
ma ti ricordi con Arnautovic?
Sì, capocannoniere fatto fuori.
Ti ricordi con Arnautovic? E aggiungo, scusa, ti ho interrotto, ma insomma, noi stiamo sempre parlando di questo per non parlare della Virtus, lo sapete, io e Nerozzi, tutta la strategia, sto scherzando. Sto scherzando. No, anche il grande bluff sulla spettacolarità, cioè qualcuno aveva fatto passare l'idea che fosse un allenatore spettacolare. Thiago Motta non è spettacolare. Thiago Motta ha fatto una stagione a Bologna meravigliosa, la squadra molto solida, è stato un capolavoro la stagione scorsa, ma chi vedeva le partite del Bologna sa benissimo che non era una squadra spettacolare, se non in qualche circostanza, penso ad Atalanta-Bologna, a Roma-Bologna, ma in assoluto era una squadra che si accendeva e poi era bravissima nel chiudere. Quindi c'è stato tutto un grande misunderstanding sulla rivoluzione da fare, sull'arrivo di questo allenatore, e sono d'accordo però con Neroz, perché da questo punto di vista anch'io ho avuto, pur avendo seguito poco, avendo commentato le partite, avendo fatto qualche intervista, ma niente di più.
La sensazione di questo carattere molto diretto. La sensazione
comunque di una ombre verticale nella sua maniera.
Che non finiscono anche benissimo gli ombre verticali.
Questo è un limite voglio dire, quando tu litighi con Danilo, io non so che cosa sia successo, ma quando litighi con Danilo all'inizio, cioè sei un allenatore giovane, sei un signore del calcio perché sei una figura di riferimento, sei stato un grandissimo campione, vieni da un anno importante, è la grande occasione della tua vita. Vedo che le gerarchie non si sanno e litighi con uno dei pochi elementi veri di leadership all'interno della squadra, questa è la classica cosa, vista da fuori, appena ho percepito questa cosa,
è un campanello d'allarme.
Poi magari hai ragione tu, però non ti semplifica la vita,
anche perché non è l'unica cosa che succede dentro quello spogliatoio. Mi permetto di fare un'altra domanda a Max Nerozzi, che conosce molto bene le pieghe del mondo juventino. Chi ha scelto Tudor, e intendo quale anima della Juventus di questo momento anche a livello dirigenziale, perché io non posso pensare che il progetto di questa Juventus e quello dell'anno prossimo sia ancora fideisticamente affidato a Cristiano Giuntoli, che viene dalla stagione tre quarti che ha descritto Pierre all'inizio.
Guarda, se ci sono delle anime della Juve così marcate non te lo so dire. Ti so dire che quando si è ragionato su Thiago è ovvio che un manager di una società deve avere dei nomi pronti, quindi lo confermi e però intanto lavori, ma cioè siamo uomini di mondo. Tudor era uno dei nomi che giravano insieme a Mancini, e erano due o tre i nomi, e Tudor è stato scelto alla fine perché è quello, uno, che ha accettato con grande spirito anche juventino, lo dico juventino nel senso che è uno che già metterà d'accordo l'arena dove si gioca, sì, sì. È stata una scelta anche per quello, cioè onestamente conta anche quello, perché la Juve ha bisogno di non giocare in territorio ostile giocando in casa. E poi è uno che accetta un contratto fino a giugno e poi si vedrà perché è un'opzione per il 2026, si vedrà.
Va anche al mondiale per club?
Questa è una delle cose di cui si è parlato, perché la Juve, l'idea della Juve, come dici tu Giovanni, cioè legarsi adesso su due piedi, la Juve vorrebbe arrivare nei desideri qualificata alla Champions League e poi potessi sedere con calma a dire che facciamo del futuro. Con Mancini per esempio non sarebbe stato possibile, e questo è uno dei motivi principali per cui Tudor è stato preso oggettivamente, anche perché poi è un discreto pedigree, perché a Marsiglia ti dico ha fatto bene, lui è andato via lui ed era l'idolo del Velodrome, cioè in assoluto ha fatto un terzo posto in Ligue 1 e è un altro, per restare gli ombre verticali in maniera un po' diversa da Thiago, ma è un altro che gioca un calcio radicalmente diverso, quindi anche qui in 9 giornate non avrà un compito facile.
Certo,
però... Su questo, scusate, piccolo indizio, non voglio fare il...
Tanto scusate, è scesa Lara Gutberami, ha fatto un tempone clamoroso, si è messa al primo posto, aveva il pettorale numero 10, dobbiamo attendere altri 4 pettorali per Federica Brignone, vai.
Perfetto, no, volevo dirti, dopo la partita con l'Atalanta e prima della partita con la Fiorentina avevo detto... Qui non può essere impatto zero una sconfitta come quella con l'Atalanta. Vedremo che reazione ci sarà, ma deve succedere qualcosa o nel bene o nel male. Quindi, secondo me, la partita con la Fiorentina è di fatto è stata un verdetto.
È successo nel male.
Sul rapporto sul pochissimo feeling che c'era con la squadra. Quindi io penso che Tudor possa avere un impatto positivo. Curiosamente arriva un anno fa esordì, ricorderete, con la Lazio proprio contro la Juve, partita vinta all'ultimo minuto. E sono d'accordo con quello di Cerozzi anche sull'aspetto ambientale, quasi farei il paragone con De Rossi, chiaramente De Rossi nella storia della Roma ha un ruolo con tutto rispetto,
motivo per cui Mancini
superiore.
Secondo me non sarebbe stato adatto, cioè la Juve non serviva un uomo divisivo
ambientale. Quando fai una scelta così importante, la componente ambientale comunque ti aiuta sempre. Ma questo, cioè Antonio Conte, quando arriva la prima volta dopo i settimi posti alla Juve, poi chiaramente dimostrerà nella sua carriera di essere un allenatore clamoroso. Però mi ricordo quell'estate lì, il ritiro a Bardonecchia, c'era penso pure Max. E comunque, quando ti devi far perdonare qualcosa, avere una figura che appunto ti aiuti a non giocare in territorio nemico è utile. No? Un anno fa, quando ci fu l'esodo di Mourinho, si andò a prendere quello di Gialdi dire
piede giusto,
di sempre.
Certo, è
esatto,
partire
e questo ti può dare un piccolo vantaggio anche perché la Juve si gioca un playoff
sì.
Per rimanere in tema di sport americani,
si gioca 9 partite che valgono tantissimo. Allora saluto Max Nerozzi, ciao Max.
Ciao Max. Speriamo di non cambiare allenatore da qui a
dai una risposta in 10 secondi da 0 a 100 quanto è inalterata la fiducia della proprietà in Giuntoli?
90.
quindi qualcosina si è perso, ma diciamo gode ancora
10%.
Pensavo qualcosina di più. Ciao Max, grazie.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Ci sta ascoltando Sandro Campagna. Intanto, per darvi una misura del tempone che ha fatto Laragut Berami, ha rifilato un secondo e 66 centesimi alla seconda, che in questo momento è l'austriaca Cornelia Hütter. E fra una manciata di minuti scende Federica Brignone, che nella classifica generale della Coppa del Mondo di Supergigante è avanti di 5 punti, ma visto il tempone di Laragut Berami, o si mette davanti e vince la gara di Sun Valley, oppure non conquista la Coppa di questa disciplina. Per carità, non succede nulla, ma questo vi stiamo raccontando. Sandro Campagna, ciao.
Ciao a tutti.
Sandro, ciao.
Convocato perché Mottiano convinto fino all'altro ieri, se non ho capito male.
Io sono juventino, juventino sfegatato. Sì, io Motta l'ho conosciuto, ci ho parlato diverse volte, è una bravissima persona e non mi spiego come si sia cacciato in questa situazione. Insomma, io credo che sentivo parlare per Luigi, appunto, le partite di Atalanta e Fiorentina non potevano lasciare un segno, ma io credo che la Juventus non sia mai riuscita a decollare, perché anche all'interno delle 5 partite vinte consecutive all'interno del campionato ci sono le due sconfitte che doveva assolutamente evitare Thiago Motti, che sono l'Empoli e il PSV, perché tu vinci quelle due partite, sei agli ottavi di Champions ed hai ottenuto un obiettivo obiettivamente per una squadra giovane, una tra le più giovani di Europa, e sei in semifinale di Coppa Italia, te la giochi col Bologna e ti puoi rigiocare una finale, e sei, metti quarto, quinto, sei in piena corsa per il posto in Champions, ed è in linea con il progetto voluto dalla proprietà, totalmente, con gli alti e bassi, con la parigite, con alcuni... Ma quelle due partite sono stata la chiave, lì non le doveva perdere, lì si è rotto qualche cosa con i giocatori.
Sì, e tu ci racconti che non si sopravvive se dentro uno spogliatoio non c'è più un figlio,
è
no?
Quello, è quello che, sì. È quello, sì, che
io
volevo
non
chiedere,
non capisco, scusate, io qualche
volevo chiedere a Sandro,
nel senso,
vai Carlo.
Sandro, volevo dire, cioè, ci sono due cose. Il primo è che Thiago Motta è andato a Torino in una stagione molto complicata a mettere su il laboratorio del piccolo chimico, facendo mille sperimentazioni, perché lui è così e quello che vuoi, e questo è complicato. Il prodotto è stato quello di mettersi contro lo spogliatoio, e tu sei l'allenatore top della pallanuoto mondiale o uno di quelli, sai benissimo che fare queste cose è una sorta di condanna, è un rischio troppo grande.
Beh sì, lui secondo me, io la volta che l'ho incontrato ho detto: guarda, io a 41 anni, quando ho iniziato ad allenare a 38 avevo il settebello, insomma a 41 facevo degli errori che adesso a 61 non faccio, quindi ci stanno una serie di errori che lui ha potuto fare. E talvolta noi allenatori siamo anche accecati dall'egocentrismo, pensiamo che noi tutto quello che diciamo noi deve essere fatto, invece dobbiamo avere più capacità di ascolto, più capire l'umore dei giocatori. Poi i giocatori, senza i giocatori noi non andiamo da nessuna parte, no? Parlo in generale. E quindi io il consiglio che gli diedi all'epoca, stavamo parlando di metà aprile, insomma la prima volta di metà novembre addirittura, ma prenditi Danilo e portatelo dalla tua parte, vacci a cena con lui, lui da solo. Non m'ha ascoltato, ma portalo dalla tua parte, perché lui trascina gli altri, perché lui ha influenza negli altri, e invece hanno pensato invece che mandarlo via significava poi, cioè è sbagliato, questo approccio è sbagliato in generale, perché comunque tu i giocatori, appunto, se sei bravo te li porti dalla tua parte, se sei bravo nel dialogo, se sei bravo nel farti ascoltare, nel creare appunto quell'empatia, poi viene il gioco, la tattica viene di, è una conseguenza.
E invece Tudor come deve entrare se dovessi dare un consiglio non richiesto?
Ma deve lavorare molto sulla testa in questo momento, io immagino il clima che ci sarà adesso, anche i giocatori avranno grande pressione, perché se hanno contribuito a far sì che il rapporto si rompesse ancora di più, devve farli giocare in maniera leggera, entusiasmante, fare leva sul senso di appartenenza, sulla juventinità. Lui c'ha forza, energia, Almeno le volte che l'ho visto, sia con l'Udinese, con il Verona, anche con la Lazio l'anno scorso, mi è piaciuto questo, questo suo modo di vivere passionalmente, energico. Energico. Quindi questo è quello che ha bisogno,
che poi, che hanno bisogno, credo, anche i tifosi, no? Che si sono probabilmente anche stancati, sì, dell'iconografia che ha accompagnato questi mesi di Thiago Motta, sì, spesso.
Fermo restando che sarà c'è un calendario difficile, perché in casa anche non te la porti da casa,
Sandro, anche per le altre.
Sì, ma poi Roma sta giocando bene, andiamo a Bologna, sì, insomma, sì, abbiamo due o tre partite toste, sì, quindi a prescindere, sì, Motta non
Motta. Ho una domanda filosofica, sì, una domanda filosofica.
Intanto allora Federica Brignone, sì, 1:33 di distacco da Lara Gutberami, e quindi a meno che non si infilino in 2000 tra Lara Gutberami e il primo posto sul gradino del podio, in linea di massima la Coppa di Super G l'ha vinta la Svizzera. Vai Pier.
No, perché io condivido tutto, ovviamente, poi insomma Sandro è un luminare della gestione. Il tema di fondo è il suo ragionamento sulle due sconfitte, è giustissimo, però appunto se fosse stata adesso quinto posto, lottare quarto quinto posto in corsa nelle coppe, comunque rientrava nel progetto. Ma perché la Juve deve fare sto giro così largo? Cioè io la cosa che l'Inter negli ultimi anni, con tutto che aveva dei problemi economici che io non ho mai estremizzato, perché c'era chi parlava di fallimento ed erano boiate quelle, però l'Inter in questi ultimi anni ha avuto una gestione molto attenta, molto oculata, ha recuperato attraverso le vittorie, attraverso i successi, ha alzato il fatturato, ha contenuto il disavanzo e attraverso i successi
ha fatto progetti sportivi
a correggere i problemi economici che aveva e che non ha mai nascosto, e li ha coniugati col risultato sportivo. Io non ho capito, sì, ma lo dico sinceramente, io non ho capito.
No, ma siamo in due dall'inizio dell'anno che combattiamo,
non è una domanda su Allegri, ma io non ho capito perché l'anno scorso, sì, a gennaio, con una Juve in corsa per lo scudetto, ovviamente inferiore all'Inter, e con una squadra, perché è stata scelta la strada del dover buttare via tutto, ricominciare da capo, cambiare stile di gioco, i giovani, ma perché?
No, ma non solo, vestendo tutto questo come una sorta di anno zero in cui vincere era un optional e bisognava semplicemente fare i giovani in giro per l'Europa. Ricordo che la Juve ha speso circa 300 milioni di euro investiti, che se dovessero confermare centravanti e alla destra diventano quasi 400, e quindi noi, Sandro, abbiamo un po' sempre rifiutato, almeno qui, no, questa lettura buonista di una stagione in cui l'importante era partecipare.
Ricordo a me stesso e anche a voi che comunque l'Inter dal triplete a quando ha vinto con Antonio Conte sono passati quasi 10 anni, se non erro, quindi gli investimenti c'erano e anche forse sbagliati quando c'erano Spalletti, poi il primo Conte non ha vinto, insomma ne sono passati 10 anni e si sono stati spesi tanti soldi. Sì, l'Evo Marotta ci ha messo un paio d'anni.
Prende Conte, il secondo anno vince.
Bravissimo.
E quando va via Conte, perché Conte decide, insomma, non si trova, lo sappiamo, poi Conte dopo un po' ha bisogno di altri stimoli spesso, esatto, e vanno su un allenatore comunque senza cambiare il modulo, senza stravolgere la squadra, e continuano a fare investimenti importanti. Poi sono stati molto bravi, questo è indiscutibile. Cioè io, ma ti ripeto, per me è veramente una domanda filosofica è questa. Cioè io non ho capito perché la Juve dell'anno scorso
ha dovuto stravolgere tutto. Sandro, hai una risposta, poi ti saluto.
Io penso che questa domanda va fatta a John Elkann, perché secondo me è stato lui che ha dato un input a Giuntoli, l'ha tradotto in questa maniera qua, giusto o sbagliato che sia, però l'input arriva dall'alto.
Questo è successo. Ciao Sandro, grazie.
Ciao.
Sandro, ciao.
Alessandro da Milano, poi ci fermiamo per un minuto. Vai Alessandro.
Buonasera a te. Ciao. Vai. Giovanni, ciao Pier.
Ciao.
Allora, ciao. Sono juventino, sono contento che abbiano mandato via il guru, che poi guru non è, perché è italiano, con una squadra più debole sta facendo pari o meglio, visto che ha giocato la Champions. E volevo confrontarmi un attimo con Pier velocemente.
Sì.
Siccome vedo un po' la beatificazione di Allegri da parte sua, ok, ma l'aureola non ce l'ha Allegri, perché Pierre si dovrebbe ricordare le 3 stagioni di Allegri con le campagne acquisti. Vlahovic non l'ha voluto Thiago Motta, Vlahovic l'ha voluto Allegri, Paredes.
Vai Alessandro,
mi rispondi.
Basta che non le rifai tutte, le diamo per acquisite, le conosciamo. Vai.
Ok, quindi anche lui ha commesso degli errori, ma tanti errori.
Sono d'accordo.
Ok. perché le campagne acquisti con alcuni giocatori, manda via Zaccaria.
Sì.
Ok.
Ma richiesto, guarda, te ne dico io un altro paio, lo diamo per acquisito. Vai,
ti dico che hai ragione. Io non ho beatificato nessuno. Io vi ho raccontato un mio elemento umano, e mi fa piacere sottolinearlo. Cioè, io sono diventato, tra virgolette, un po' più allegriano perché mi ha fatto schifo il modo in cui è stato trattato Allegri da alcuni. E anche tutto sommato quel finale lì, al netto del suo errore, che non è tollerabile, perché lui quella sera all'Olimpico fa un errore clamoroso, impazzisce eccetera, e non deve farlo perché deve avere autocontrollo, però è la dimostrazione evidentemente che qualcosa non funzionava. A me questa roba qui non mi è piaciuta, ma io lo dico tutti i giorni in radio, per me Allegri si poteva tranquillamente andare via, e la verità è che poi purtroppo le vie di mezzo non sono sexy, ma io penso che l'ho detto mille volte, i 3 anni di Allegri sono 3 anni discreti, punto. Non sono 3 anni meravigliosi, come dice forse qualche iperamico di Allegri che gli mette veramente la beatificazione, e non sono però neanche 3 anni catastrofici, perché è vero quello che dice il nostro ascoltatore,
certo,
ma ci ha avuto pure un sacco di casini da gestire in questi 3 anni.
Questo è
il voto per me dei 3 anni di Allegri, è 6.5.
Questo è,
e aggiungiamo
che siccome il sentimento di Pierre io lo condivido al 100%, e da quello che so lo condivide anche Carlo, che qui semplicemente abbiamo ottenuto una linea coerente per 2 anni, e quindi di evitare di andare dietro alle narrazioni imposte più o meno, fare con la testa nostra, magari sbagliando, e capire, ad esempio, ma lo abbiamo cominciato a dire questo autunno, che la guerra di religione su Allegri è stato uno dei grandi problemi di Thiago Motta, perché per mesi ha impedito che si potesse discutere di alcune cose che da settembre-ottobre erano evidenti che non andavano, ma non si poteva. E secondo me, e penso che la pensiate uguale, se si fosse cominciato a fare allora, magari non si sarebbe arrivati all'incontro della continassa, dove uno deve dire all'altro: mi vergogno di averti scelto, e poi ragioneremo anche su chi può pensare qualcosa sul lavoro che hai fatto tu in 2 stagioni, perché credo che il tema invece nei prossimi mesi dovrà essere messo sul tavolo. Questo noi pensiamo, carissimo Alessandro, non è che siamo amici di Allegri, facciamo semplicemente liberamente e con la schiena dritta il nostro lavoro. Questo lo dobbiamo dire, perché è mesi che siamo sotto il fuoco di questa situazione di Allegri, perché non se ne può più.
Ma figurati, ci sono giornalisti, per esempio prima hai fatto sentire Sandro Sabatini, che hanno un'amicizia personale con Allegri. Io non ho un'amicizia personale con Allegri, ma proprio, guarda, mi metto a nudo, non ho un'amicizia, non è che va a cena con Allegri, sia chiaro. Devo dirti che lo stimo in maniera, l'ho sempre considerato un buon allenatore, ha fatto delle cose anche in certi momenti molto negative negli ultimi 3 anni, ma è stato anche quello che ha tenuto in piedi la Juve dopo la penalizzazione, è stato trattato in una maniera secondo me esagerata rispetto alle sue colpe, ve l'ho raccontato, questo me lo ha reso me lo ha reso simpatico, questo lo posso dire perché poi siamo anche esseri umani,
Sicuramente. Ci fermiamo, poi parliamo della nazionale.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Serve un'impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio, però più che altro serve un'altra prestazione come quella che abbiamo fatto, e se riusciremo a ripeterci io sono convinto che si possa portare a casa il risultato di vittoria. Penso che domani ci sia da stare in partita all'inizio, da stare in partita, da mantenerla viva, da mantenerla nelle condizioni di poter, durante poi lo scorrimento della partita, metterci mano ancora più pesantemente e andare poi a scegliere più qualità offensiva, ecco. Però l'importante è l'impatto della partita che avremo in questo stadio qui contro una squadra così. Questa non è solo una squadra di calcio, perché è la nazionale di calcio italiana, insomma, ecco.
per cui si va a giocare a muso contro chiunque avversario, contro qualsiasi tipo di squadra, qualsiasi forza avremo davanti. Noi dobbiamo andare a giocare le partite a viso aperto, insomma, e così faremo anche domani.
Allora, ci proiettiamo sulla partita della nazionale questa sera, ore 20:45 a Dortmund, Germania contro Italia. Si parte dal 2-1 per i tedeschi di San Siro, che significa che l'Italia deve vincere più o meno con qualsiasi risultato, allungandosi eventualmente a supplementari e calci di rigore, oppure con due gol di vantaggio se vuole andare alle Final Four della Nations League a giugno a Torino, oppure in caso contrario il 5 giugno prendere l'aereo e volare ad Oslo, dove il 6 ci sarebbe, ci sarà Norvegia-Italia, che apre la nostra corsa verso il Mondiale del 2026, che poi è veramente l'unica cosa che conta nei prossimi mesi della nazionale. Dario Ricci, ciao.
Dario?
No, adesso lo agganciamo, c'è qualche problema. Beh, mi sembra Spalletti, non so che riflessioni volete fare voi, Carlo e Pier. Spalletti è abbastanza ottimista.
Sì, ma è ottimista perché insomma è giusto che lo sia, no, è giusto che sia ottimista. Secondo me questa sera, al di là della Nations League, della Final Four in casa, del girone di qualificazione mondiali, sarebbe importante uscire di lì con un risultato positivo, che sia un pareggio, una vittoria, poi vediamo come va. Però abbiamo terribilmente bisogno di fiducia, e quest'anno è stato troppo difficile, un divago. Questa stagione sportiva è stata molto complicata per la nazionale.
Sì, siamo passati dai grandi risultati post-europeo, Pier, alla doccia fredda con la Francia, cui si è sommata la doccia fredda con la Germania. Insomma, l'ideale sarebbe non entrare in una striscia di sconfitte.
Sì, questo sicuramente. Ha ragione Carlo, questo è un tema fondamentale, perché la Nations League non ha ancora, e forse non l'avrà mai, non lo so, magari fra 20 anni o 30 anni ce l'avrà, diciamo il peso di un campionato europeo, di un campionato mondiale, quindi è chiaro che viene vissuta come un nice to have, una cosa che se riusciamo ad andare alle Final Four, fra l'altro chi vince le organizza, quindi sarebbe anche bello, chiaramente sarebbe una bellissima cosa, ma se non succede, amen. La cosa importante è continuare una sorta di onda lunga che, devo dire, fino alla partita contro la Francia di San Siro si era vista, e che secondo me a tratti si è vista anche l'altro giorno. Tu hai ragione, l'altro giorno quando commentavamo la partita Italia-Germania è un casino da commentare, da analizzare, sì, perché è una partita in cui abbiamo avuto tutti la netta sensazione che la Germania comunque ne avesse di più, che fosse più squadra, che fosse più solida, più fisica. Però è vero che poi, se vai a contare le occasioni, ne abbiamo avute sicuramente più noi, e con un pizzico di non fortuna, perché la fortuna la lasciamo agli altri, un pizzico di cinismo in più, ecco,
si poteva
la capacità
vincere,
di sfruttare,
poteva finire diversamente,
in più in fase difensiva, poteva finire almeno con un pareggio. E oggi è difficile perché comunque, insomma, loro giocano in casa, hanno una rete di vantaggio, non so, serve un'impresa.
Sì, impresa che a Dortmund ogni tanto tiriamo fuori. Allora proviamo ad andare a Dortmund dal nostro Dario Ricci. Dario,
vai. Eccoci ragazzi, ciao Giovanni. Eccoti. Beh, qua bisogna spiegarlo che non è che è solo la Nations League, sì, perché cancelli aperti dalle 18, già metro pienissime, 70.000 spettatori, tutti imbandierati, cioè insomma questo sembra Germania-Italia vera, ecco, almeno vista da qua. Quindi 70.000 spettatori, 1.700 saranno gli italiani, almeno per quanto riguarda i biglietti ufficiali. La sensazione è che siano di più, perché probabilmente molti immigrati.
Aspetta, perché abbiamo riperso il collegamento con Dortmund. Vai Dario, vai. Vai.
Ecco, no, dico, la sensazione è che siano anche di più gli italiani dei 1700 biglietti venduti, perché probabilmente molti emigranti hanno acquistato tramite i canali di, diciamo, della federazione tedesca e tutto. Però questa sembra Germania Italia vera, insomma, sì, per l'attesa che c'è, non c'è il vestito dimesso della Nations League, che poi,
no, ma il vestito dimesso lo attacchiamo solo noi che siamo un po' snob, no? Poi non vinciamo una mazza a parte l'europeo da una vita, però per noi la Nations League è sempre una cosa che sarebbe meglio che non ci fosse. Oh, mi confermi i quattro cambi rispetto alla formazione di San Siro?
Sì, chiaramente non abbiamo ancora le sensazioni.
No, c'è qualche problema determinato evidentemente dall'affollamento della zona intorno al Westfalenstadion e quindi adesso proviamo a ripristinare il collegamento bene con Dortmund. Cambi che sono determinati dagli infortuni, perché non ci sono due dei protagonisti, un protagonista che è Calafiori e un altro Cambiaso che è tornato a casa, e forse anche un po' dalla rilettura, no, Pier, che ha fatto Spalletti della partita dell'andata.
Sì, beh, insomma, si può girare attorno, anche se non c'è una correlazione causa ed effetto, secondo me, fra i gol presi e la scelta di Bastoni centrale. Però insomma, Bastoni è un signor giocatore, sappiamo che il meglio lo dà come braccetto sul centro-sinistra, e da quel punto di vista fa un po' scopa con Calafiori. E Buongiorno è un giocatore di livello, secondo me, appena sotto, ma proprio perché ha una stima di Bastoni incredibile. Quindi stiamo parlando di un giocatore che sta diventando un punto di riferimento assoluto, e quindi può dare garanzia. No, sono curioso di vedere se i cambi saranno 3 o 4 veramente. Insomma, su 3 non credo ci siano dubbi.
Dovrebbe essere Buongiorno per Calafiori, Gatti, diciamo, per Di Lorenzo, comunque dovrebbe cambiare,
ecco,
il terzetto
Gatti
della difesa.
L'eventuale quarto, che significa spostare Di Lorenzo. Beh, io penso che sarà così. Che
poi Ricci, Rovella e Maldini, esatto. E Raspadori. Questo dovrebbe essere.
Sì, ma l'unico dubbio ce l'ho un po' su Gatti, nel senso che lui potrebbe anche tenere Di Lorenzo lì e mantenere Politano qualche metro più avanti, ma credo che sarà una mossa che eventualmente farà in corso d'opera. Penso che invece avremo Gatti appunto lì e Di Lorenzo qualche metro più avanti. No, siamo secondo me non messi male, ma ci è mancato nelle ultime due partite proprio l'esame di laurea, no? Cioè, le ultime due partite con Francia e Germania ci potevano dare una dimensione, potevano ribadire che l'impresa di Parigi non era stata episodica, ecco, e quindi ha ragione Carlo,
potevano consolidare. No,
dobbiamo far bene stasera,
far risultato, abbiamo bisogno di fiducia, abbiamo bisogno anche di qualche risposta. Ad esempio, gioca Ricci al posto di Rovella, ecco, so che Giovanni condivide, in quel ruolo lì siamo in cerca di autore, perché non, in quel ruolo di playmaker probabilmente non abbiamo delle prime scelte assolute, mentre su altri ruoli, e Tonali e Barella e quelli dietro eccetera, siamo estremamente coperti e tranquilli.
Un po' di ricchezza. Allora, mi prendo gli ultimi 20 secondi di Dario Ricci, che poi lascio all'avvicinamento al Westfalenstadion. Dario, abbiamo parlato dei cambi possibili di formazione, se c'è qualcosa da raccontare delle ultime ore della vigilia a proposito di ciò che è avvenuto nel gruppo Italia.
No, c'è proprio questa fiducia, è un esame di maturità, come ben avete detto, e soprattutto per quei giocatori che sono più lontani da questi palcoscenici, no? Immagino Maldini, immagino Ricci, trovarsi di fronte questo stadio è sicuramente un esame, quelli che comunque deve affrontare una squadra che vuole diventare grande. Quindi questa è un po' l'atmosfera che filtra dal ritiro azzurro.
Ciao Dario, grazie, buon lavoro.
Grazie.
Ciao Dario.
Abbiamo il traffico, saluto già Marco Amelia che ci ha raggiunto. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Un minuto di traffico, poi partiamo da te.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, ripartiamo su questa immediata vigilia di Germania-Italia. Marco Meglia, ciao.
Ciao.
Condividi l'ottimismo di Spalletti?
Sì, perché poi lui vede i ragazzi tutti i giorni, la partita l'abbiamo vista, è vero, cioè di fronte abbiamo la Germania, però comunque noi palle gol le abbiamo create, abbiamo tenuto, alla fine abbiamo preso gol su due piccole disattenzioni in marcatura. Dove per DNA e per storia noi siamo forti. E quindi io vedo tante cose positive, sicuramente poi stasera cambierà qualcosa il mister, però c'è ottimismo anche da lontano nel vedere anche gli sguardi dei ragazzi mentre si allenano, nelle immagini che vengono mandate in onda e poi nelle parole di Luciano, che ha un'esperienza incredibile, per dire così, evidentemente, perché ha sensazioni buone.
Ancora un significato dire che l'Italia in questi palcoscenici qui si esalta o corriamo dietro alla nostalgia?
Beh, è normale essere nostalgici, soprattutto quando poi queste partite ti hanno dato delle gioie. Però io credo che questa nazionale sta tirando fuori dei giocatori che devono prendere soltanto quell'esperienza, e in queste partite la fai, ti danno delle certezze, giocatori che hanno anche personalità. Io non so, sono curioso di vedere stasera Ricci in questa dimensione. Per me è un giocatore straordinario che ha grande personalità e in quel ruolo è uno dei migliori italiani in questo momento, così come vedere la stabilità di una difesa. Non so se giocheranno Buongiorno, Gatti e Bastoni con Di Lorenzo Doghelati nei quinti, che secondo me è una difesa molto solida e forte, in grado anche di riattaccare, perché poi nel gioco di impostazione abbiamo giocatori che lo sanno fare, alcuni lo fanno nei loro club.
Sì, perché secondo me il tema, Pier, Carlo e Marco Emilia, non è tanto capire se andiamo alle Final Four di Nations League, se siamo più pronti della Germania in questo momento, o se fossimo più o meno pronti della Francia a novembre, quando è venuta San Siro a vincere. Il tema è capire se tutto questo sarà sufficiente o con la Slovacchia o con la Norvegia quando si giocherà per il prossimo mondiale, no? E io questa risposta ancora non sono riuscito a darmela, forse scottato anche dai recenti problemi che mi ha avuto per andare ai mondiali. Pier?
Sì, perché poi comunque le qualificazioni sono sempre strade strette, no? Le due volte siamo usciti e siamo usciti sicuramente per degli episodi. Ventura fino a un certo punto era tutto a posto, fino alla famosa sconfitta contro la Spagna, sembrava tutto sotto controllo, finita malissimo.
Anche Mancini,
Mancini uguale,
rigori, tutto il resto, certo,
la Svizzera. Ecco. Quindi voglio dire, poi è chiaro che non c'è mai 38 partite, è sempre una strada stretta dove tu sei sulla carta un pochino più forte di quello col quale poi dovrai sfidare, e poi però questa cosa magari non succede. E lo stesso discorso riguarda, secondo me, serenamente Norvegia e Slovacchia, che siamo un po' più forti. Cioè, noi siamo un po' più forti, sì. Però non è detto. Del resto l'Inghilterra con la Slovacchia ci stava uscendo agli europei. Voglio dire, quindi è normale, per come sono strutturate le competizioni delle nazionali, che ci sia questo elemento di rischio. E a meno che tu non abbia una squadra clamorosamente dominante, noi non ce l'abbiamo, il rischio c'è. Punto vero è che adesso siamo scottati da due eliminazioni
e non ci fidiamo più.
Però il vero problema, Pier, è che non diventi il vero avversario, non sono la Slovacchia o la Norvegia, ma il fatto che non diventi una psicosi.
No, cioè, ma è una psicosi,
con grande freddezza.
Sì,
ho capito, però bisogna lavorare con grande freddezza, lucidità e portare la squadra pronta nelle migliori condizioni possibili.
Che è un tema che non è mai facile.
Perché poi nazionale non è che fai il lavoro quotidiano, capito?
No, ma io lo dico in anticipo, siccome è una psicosi, inutile che ci giriamo intorno, credo lo sia anche per Marco Amelia o come minimo lo comprenda, no Marco?
Certo, per tutti noi.
Ma sì, perché dopo
io non dormo la notte pensando che qualunque dei due gironi noi capiteremo per andare al Mondiale del 2026 inizieranno la prima partita in trasferta contro l'altra squadra. Cioè, se noi oggi andiamo fuori, siamo il 6 giugno a Oslo con la Norvegia, alla fine di una stagione massacrante, eccetera eccetera eccetera. Se noi invece andiamo alla Final Four, siamo il 4 novembre, immagino, a Bratislava con la Slovacchia, con mezza squadra, gli interisti di Juventini che avranno fatto il mondiale per club, e storicamente la prima data di settembre c'è da grattarsi per la nazione, insomma, evito di andare in fondo, no Marco? E quando è una psicosi è così, poi...
Beh, quando sono due volte ormai che non partecipiamo, l'ultima è stata una beffa, quella dell'Italia di Mancini, perché venivi da 33 risultati utili, sei andato fuori per due rigori sbagliati contro la Svizzera alla fine, e poi ti sei trovato a fare un barrage dove poi ha detto bene Pier, sei più forte delle altre, ma non si sa mai quello che succede, quindi stare molto attenti. Secondo me Spalletti sta cercando di costruire una nazionale che arrivi pronta a questi impegni. È vero pure che le lezioni puntano, ma poi c'è anche una cosa che vale di più, che l'organizzazione tattica della squadra, che ormai ha una identità, e la capacità dei giocatori di interpretare partite non importanza come quella di far partecipare l'Italia al mondiale.
Certo, che spesso hanno l'imprinting in quelle prime partite, no? Pier, io lo so che tu non condividi buttare avanti il ragionamento così tanto, ma io 6 giugno in Norvegia settembre in Slovacchia non mi piace. No, le qualificazioni ai mondiali sono come la Champions League, è una questione di dettagli. Il calendario è un dettaglio fondamentale.
È la grande differenza rispetto alle competizioni lunghe col girone italiana. Quindi è ovvio che. Ma questo te lo dimostra il fatto che tu hai una squadra che nel 2021 vince tutto sommato con merito. Poi pure lì ci sono stati un paio di passaggi, Italia-Austria o Italia-Spagna, sono state due partite complicate. E alla finale hai vinto ai rigori. Quindi è chiaro che ci sono stati dei passaggi stretti, però comunque hai meritato di vincere gli europei, penso che non ci sia discussione. E qualche mese dopo esci contro la Macedonia del Nord. Quindi voglio dire, questo ti dà proprio l'idea di come il calcio si sia equilibrato in senso assoluto. E poi chiaramente con questo tipo di formula rischi, in più ci metti il fatto che siamo adesso dobbiamo andare dallo psicologo questo è evidente mi riferisco al discorso che faceva prima Dario Ricci sullo stadio che sarà pieno eccetera, anche l'altro giorno a San Siro c'erano una marea di tifosi tedeschi. Noi abbiamo una nazionale che è un meraviglioso brand per famiglie, tant'è vero che ha dei numeri clamorosi anche di marketing nonostante i successi ultimamente siano stati pochi, quindi questo fa estremamente piacere. Però non abbiamo un'abitudine onestamente a parlare e a vivere della nazionale. No. Noi oggi giustamente ci siamo fatti 35 minuti di scaletta su Thiago Motta, ma ci mancherebbe altro.
Il problema non sono i 35 minuti su Thiago Motta al giorno dell'esonero, il problema è che da lunedì in tanti dicono che balle quando torna il campionato. Al netto di Thiago Motta.
L'amico Biasin sempre il suo tweet.
Thiago Motta si fermano le rotative, per carità, è un'eccezione. No,
certo, sì, è vero.
Devo salutarvi però perché siamo in fondo. Allora io saluto Pierluigi Pardo, ciao, a domani.
Ciao
anche a Marco Ameglia, ciao Marco.
Ciao a tutti.
Ciao. Come finisce stasera?
0-2.
Sarebbe bello. Ciao Marco.
Ciao.
Grazie anche, ti saluto Carlo Genta, domani dopo il GR 14. Giovanni, ciao. Io ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Paolo Corleone e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14, mentre tutti convocati weekend torna domenica prossima rigorosamente in diretta alle 17. Ciao.
Sono stanco. Voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.